Buongiorno Giovanni Conti, ben ritrovato.
Buongiorno Claudio Farinone, ben ritrovato a te e ai nostri ascoltatori.
Bene, oggi torniamo a parlare di canzoni e delle connessioni tra la canzone e la poesia. Beh, peraltro nell'anno di Calvino, di Italo Calvino. Da sempre, no Giovanni, la poesia ha rappresentato un modello alto per la canzone, sia nelle sue espressioni più vivaci, più ambiziose, che anche in quelle più correnti, no? E molti parolieri sono anche poeti.
Sì, molti parolieri sono anche poeti e anche le traduzioni hanno avuto un loro ruolo importante, perché cantautori più vicini a noi linguisticamente, sto parlando di De André, Brando Hardy, Ivano Fossati, insomma l'elenco è lungo, hanno proprio attinto da brani poetici di altre lingue per farli propri e trasformarli in veri e propri capolavori. Non dimentichiamo appunto che molti successi che per noi appartengono alla voce e alla sonorità di alcuni di questi cantautori in realtà sono l'elaborazione di testi in un'altra lingua in maniera assolutamente meravigliosa.
Certamente, poi insomma su tutti c'è l'autorevolezza niente meno che di Dante Alighieri, che lungo il Novecento ha ispirato, continua a ispirare autori in tutto il mondo, dal rock al rap, e per non parlare delle tante parodie, poi ne ascolteremo una. Però quest'anno si celebra il centenario della nascita di Italo Calvino, sarà il prossimo 15 ottobre del 1923.
Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no. Avvoltoio vola via, nella limpida corrente, ora scendo un carpetrote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò ai tedeschi e i tedeschi disse no. Avvoltoio vola via, non vogliam mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane, case in terra altrui, non vogliamo più rubar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò la madre e la madre disse no. Avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando più ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò l'uranio e l'uranio disse no. Avvoltoio vola via, la mia forza nucleare farà andare sulla luna, non deflagrerà infuocata distruggendo le città. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto? In un luogo deserto complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere finché qualcuno gridò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla testa mia. Ma il rapace li sbranò.
Ascolto davvero molto interessante, ora capiremo di che cosa si tratta. Giovanni, che dici? Presentiamo i nostri ospiti di oggi?
Beh, è quantomeno doveroso.
Eh beh. E allora cominciamo con Lorenzo Coveri, che ritroviamo e con grande piacere a voi che sapete, ordinario di linguistica italiana all'Università di Genova, grande esperto di canzoni e di poesia legata alle canzoni. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie.
E affrontando questo argomento non potevamo che chiamare tra di noi Paolo Prato per aiutarci insieme a Lorenzo Coveri ad approfondire il discorso. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a tutti, è sempre un piacere.
Allora, siamo partiti dai 100 anni di Calvino che si commemoreranno il prossimo ottobre, che oltretutto forse molti non sanno che scrisse anche delle canzoni, ma soprattutto capiamo che cos'era questa canzone, quando, con chi e perché Lorenzo Coveri, che cosa abbiamo ascoltato in definitiva?
Abbiamo ascoltato Dove vola l'avvoltoio, che è una delle canzoni, dei testi di canzone firmati da Italo Calvino, musicati da Sergio Liberovici, che è una canzone del 1958. Faccio notare lo stesso anno di Nel blu, dipinto di blu a Sanremo con Domenico Modugno. Fa parte di questo gruppo di intellettuali, scrittori, musicisti che appartengono al cosiddetto gruppo di Cantacronache Torino, attivo tra il 58 e il 62, quindi in anni cruciali per la storia della nostra canzone. Sono gli anni, come dicevo prima, di Modugno, ma anche dell'inizio del cantautorato. Ecco, la stessa parola cantautore del 1960, quindi siamo a cavallo fine 50, primi 60. Sono canzoni impegnate, sono canzoni che in questo caso, per esempio, una canzone antimilitarista, fa riferimento appunto all'avvoltoio, che è l'avvoltoio della guerra. C'è anche un riferimento d'epoca al pericolo nucleare, no? Quando si parla di uranio. E interessante perché questa e altre canzoni, qui voglio ricordare qualche altro nome, Michele Straniero, Emilio Iona, Fausto Amodei, Margot, la cantante, poi letterati, oltre a Calvino hanno scritto canzoni anche Umberto Eco, Franco Fortini, Gianni Rodari, la musa, la loro musa era Laura Betti. Ebbene, da un lato aprono la strada alla canzone cosiddette di impegno, no? Dei cantautori più impegnati, e dall'altro a quello che appunto è la canzone d'autore, anche se non si può dire forse che Cantacronache abbia avuto il successo che in quegli stessi anni aveva una canzone più pop, ecco così, non so.
Certo, Cantacronache è appunto una realtà di cui ritroviamo le tracce proprio grazie a questo ascolto commentato da Lorenzo Coveri. Ma Paolo Prato, andiamo più nell'aspetto sociologico e artistico anche. Cantacronache, oggi potremmo dire che non li conosce quasi nessuno se non qualche persona, come stiamo facendo noi, interessati a recuperare un certo tipo di discorso. Entriamo un po' più nello specifico: chi erano, che importanza hanno avuto e soprattutto mi viene da dire che fine hanno fatto.
Allora, partiamo dall'ultima domanda. Qualcuno di loro è ancora vivo e vegeto, ha superato ampiamente i 95 anni e abbiamo avuto l'onore di ospitarlo proprio qui sulle frequenze della radio della Svizzera italiana. Parlo di Emilio Iona, che appunto quest'anno ha festeggiato i suoi 95, se non sbaglio, e anche Fausto Amodei, dall'alto dei suoi circa 90, continua a esibirsi con chitarra e voce nel circuito, insomma, mi dicono che lo si sente ancora, ecco. Fausto Amodei, peraltro, autore di una canzone manifesto della tradizione politica italiana, cioè Per i morti di Reggio Emilia. quella canzone e alcune altre, non molte, in realtà sono sopravvissute al loro tempo. Pensiamo a Guccini, che di recente con il suo album Le canzoni d'intorto ha proprio ripreso questa canzone, o i Modena City Ramblers, che hanno ripreso Oltre il ponte, un'altra canzone il cui testo è stato scritto da Italo Calvino. Ma diciamo, a parte questi piccoli episodi, effettivamente l'esperienza di Cantacronache è rimasta isolata nel tempo, ma comunque ha espresso un'esigenza che poi sarebbe diventata, con altri modi, altre modalità, moneta corrente, no? L'ambiente torinese delle Einaudi, dove c'era Calvino, che poi scriverà un libretto per Luciano Berio, insomma, era un ambiente che, influenzato dagli scritti di Gramsci, aveva come obiettivo quello di rimescolare le carte fra cultura classica, letteraria, avanguardie e la cultura di massa, che in quegli anni era ancora piuttosto povera. Stiamo parlando della tradizione di Sanremo, che è stata sottoposta ad analisi spietate proprio dai Cantacronache, quando firmarono in quattro un libro che inaugurò gli studi seri sulla canzone italiana.
Io possa esser dannato se no ti amo, e se così non fosse non capirei più niente, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli spasi mi. Tu non fossi mai nata, folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo così. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò tu non sarai perduta, ma queste son parole.
Eh sì, queste sono parole, e che parole, perché stiamo parlando niente meno di Pierpaolo Pasolini, che si lasciò appunto tentare delle canzoni. Io per esempio ne ricordo alcune straordinarie, penso, che so, al Valzer della Toppa, penso a Cristo al Mandrione, c'è un'interpretazione di Gabriella Ferri su YouTube, andate ad ascoltarla, veramente da brivido, no? Che dici, Giovanni?
Direi che vale la pena anche di chiedere qualche elemento in più, anche parlando di Pasolini, lo chiediamo a Coveri, professor Coveri. Lui, Pasolini, ci ha lasciato un'eredità di testi per la musica, e tra le tante cose che fece non risparmiò di cedere alla tentazione anche di coniugare il suo genio con la musica.
Sì, non dimentichiamo di Pasolini anche l'attività di ricercatore e organizzatore di canti popolari nelle due famose antologie, appunto, di canto popolare da un lato e di poesia dialettale dall'altra, e naturalmente lo stesso Pasolini friulano, ecco, bisogna ricordare questo. Qui però questo testo, questa canzone che abbiamo ascoltato, ci parla di una collaborazione forse non più abbastanza nota in effetti, tra il decano dei nostri cantautori, cioè Domenico Modugno e Pasolini. È una canzone questa del 67 che faceva parte della colonna sonora di un film a episodi chiamato Capriccio all'italiana, come si usava allora, il movie, film a episodi, firmati da registi come Monicelli, Steno, Bolognini e via dicendo. Però bisogna ricordare che la collaborazione di Modugno con Pasolini era cominciata già un anno prima, nel 66, con un altro film famoso, l'ultimo film interpretato da Totò, Uccellacci Uccellini, dove certo, appunto Modugno era presente e la musica era niente meno che di Ennio Morricone.
Geniale, certo.
È interessante perché in questo episodio di Capriccio all'italiana Modugno appare appunto come cantante, ma anche come attore nella parte di una sorta di parodia, diciamo così, burattinesca dell'Otello di Shakespeare. E aggiungo anche che la parola cantautore, che è stata adattata esattamente nel 1960 da Jacopo Tomatis, è apparsa per la prima volta probabilmente in un 45 giri di Gianni Meccia, ecco, è calcata sulla parola invece precedente, che è cantatore, che si riferiva proprio a Domenico Modugno. Quindi sì, Modugno non solo il notissimo autore e interprete di Volare, ma anche interprete pasoliniano, che è un episodio effettivamente interessante della sua biografia.
Certo, merita di essere ascoltata questa sigla dei titoli di testa di Uccellacci Uccellini, no? Dove in sostanza Ennio Morricone musica tutti i vari protagonisti di tutto il film, davvero molto interessante. Pasolini, insomma, è inserito in un ambiente romano degli anni 60 che produsse molte cose interessanti e coinvolse molti intellettuali a operare, diciamo, nella cultura di massa. Ci ricordi un po' quel clima, Paolo Prato?
Sì, ecco, erano persone che spesso, come Pasolini, venivano, diciamo, dalla provincia e attirati a Roma dal fatto che Roma era comunque il centro, insomma, della nascente cultura di massa. Non solo il cinema, ma anche la televisione è nata a Roma, e quell'ambiente in fondo anticipò di molto, diciamo, un clima che poi è diventato ordinario, cioè il fatto che e sempre qui l'influenza di Gramsci fu determinante, che non c'erano più barriere fra una cultura alta, accademica, letteraria e la cultura popolare. Lorenzo Goveri ha giustamente citato le ricerche di Pasolini sui canti popolari, ma moltissimi intellettuali, i cantacronache per primi, furono ricercatori, etnomusicologi, andando alla ricerca appunto delle tradizioni, ma al tempo stesso guardando anche alle modalità dell'avanguardia. Pensiamo al gruppo 63, che in quegli stessi anni c'era Umberto Eco, anche lui è stato ricordato prima come tra le menti più brillanti in quell'ambiente, lui, Fortini, Alberto Arbasino, che scrisse le canzoni per Laura Betti, l'hai citata tu, Claudio, prima, c'era Moravia, c'era Goffredo Parise, e il dialetto romanesco era valorizzato in chiave d'arte, ecco, per la prima volta usciva fuori come come una lingua nobile, quasi alla pari del napoletano, potremmo dire.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina,
non si poteva entrarci dentro,
perché non c'era il pavimento, ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì, perché non c'era vasino lì,
ma era bella.
Eh sì, qua siamo nell'ambito della traduzione di poesie da parte dei cantautori. Lorenzo Coveri, che cosa abbiamo ascoltato? Di che cosa si tratta?
Allora, qui siamo sempre attorno agli anni, al 68, siamo nel 69. È una canzone scritta, attenzione, direttamente da Jesus de Moraes e soltanto l'anno dopo tradotta, ritradotta nella sua lingua madre, cioè nel portoghese del Brasile. È un episodio molto interessante che vede come protagonisti Sergio Endrigo, di cui tra pochi giorni ricorre il centenario della nascita. Era nato a Pola il 15 giugno del 33. Vede coinvolto il grande poeta, ma anche cantautore e anche cantante Vinicius de Moraes e in qualche modo anche Giuseppe Ungaretti, che come noto aveva dei rapporti molto stretti col Brasile, insegnava all'Università di San Paolo, e poi aggiungo anche il musicista e poi premio Oscar Luis Bacalov. Ecco, da questa collaborazione, e non dimentico naturalmente il traduttore dal portoghese e anche paroliere, seppure si può usare questa definizione, Sergio Bardotti, uno dei più grandi dei nostri parolieri e a lungo collaboratore appunto di Endrigo. Ne nasce un disco che si chiama come un verso famoso di Moraes, La vita, amico, e l'arte dell'incontro, sì. Ecco qua, e quindi c'è questo episodio. Aggiungo però che questa canzone, ce ne sono anche altre forse ancora più significative in questo disco, ebbene questa è una sorta di filastrocca che Vinicius voleva dedicare ai suoi nipotini e tra l'altro ricordiamo che il titolo di una bella trasmissione televisiva che vede il protagonista Pollani, appunto Via dei Matti numero 0, è tratta proprio da un verso di questa canzoncina molto molto carina. Episodio importante questo, diciamo, questo collegamento Brasile-Italia, cantautorato e poesia, dove lo stesso Vinicius canta a un certo punto Samba delle Benedizioni e nomina Ungaretti e nomina l'amico Endrigo, che assieme a Bardotti aveva fatto un viaggio in Brasile, era stato folgorato da questa cultura della nuova canzone popolare brasiliana con Vinicius e anche Toquinho e altri protagonisti.
Paolo Prato, Lorenzo Coveri parlava di parolieri, ha citato la parola parolieri, il gioco è fin troppo facile. Ecco, qual è il confine tra l'essere il paroliere e l'essere il poeta? Cioè la domanda potrebbe essere, la canzone è poesia?
Beh, allora questa è una domanda che, a cui la storia ha risposto no. E il primo a ritenere che la canzone non fosse poesia era forse il più grande di tutti, Fabrizio De André. Detto questo, tutta la grande canzone napoletana classica, insomma, da fine Ottocento, da Di Giacomo a Bovio, da Viviani a Russo, prevedeva figure che erano poeti e parolieri al tempo stesso. Bisognerebbe capire se loro si percepivano in un modo o nell'altro. Certo, Di Giacomo aveva una grande considerazione di se stesso, ma non ha mai pensato che scrivere canzoni fosse un'attività minore rispetto a scrivere poesie. Detto questo, io non voglio rubare altro, perché so che abbiamo un ascolto molto divertente alla fine, forse mi metto da parte.
Allora chiediamo a Lorenzo Coveri di introdurci questo ascolto, che riguarda, appunto, lo dicevamo prima, Dante, che lei ha studiato forse come nessun altro per ciò che riguarda questo rapporto di cui stiamo parlando, appunto.
Sì, Dante, di cui naturalmente è stato due anni fa il 750esimo anniversario, quindi questo ha favorito tutta una serie di studi. È stato ricordato, evocato, persino studiato nel suo aspetto di una sorta di icona pop, Dante nella pubblicità, Dante come brand, eccetera, eccetera, ma naturalmente anche Dante nelle canzoni. Quindi si tratta di echi, citazioni, rifacimenti danteschi che hanno visto come protagonista tantissimi dei nostri cantautori. Si può quasi dire che non c'è nessuno dei nostri cantautori che non abbia in qualche modo fatto un riferimento, a volte anche cursorio, aneddotico, a Dante, da Antonello Venditti a Francesco Guccini, dallo stesso Fabrizio De André a tanti altri, e per arrivare poi al rap, che si è occupato soprattutto, bisogna dire, dell'inferno, come si può anche immaginare facilmente. Penso per esempio a Murubutu, che è un rapper, ma anche professore, questo è interessante, che probabilmente ha presentato ai suoi alunni il Dante rap, e ultimamente al ligure Tedua, di cui è uscito un inferno e anche un purgatorio, e tra poco aspettiamo il paradiso. Ma c'è tutto il capitolo poi delle parodie, perché Dante è stato anche, e questo è un sintomo d'amore, qui faccio, diciamo, cito un libro del nostro amico e collega Francesco Ciabattoni, la citazione è sintomo d'amore, la parodia non è soltanto presa in giro, ma è dimostrazione di amore, di interesse, eccetera. E tra le varie parodie dantesche, iniziate dal leggendario quartetto Cetra, di cui abbiamo parlato anche certo, la scorsa settimana, c'è il gruppo che si ispira, diciamo, in maniera proprio diretta all'attività del teatro canzone del quartetto Cetra, appunto degli Oblivion bolognesi, che hanno pensato di ridurre l'inferno in 6 minuti, se non mi sbaglio, ma guarda caso, come sentiremo, utilizzando però, e quindi l'omaggio qui è esplicito, una canzone del quartetto Cetra, cioè Nella vecchia fattoria,
Certo, noi concludiamo, quindi siamo gli sgoccioli purtroppo, concludiamo con un estratto da questa parodia, che dire, grazie ai nostri ospiti.
Naturalmente grazie a Paolo Prato, che ritroveremo presto.
Grazie a tutti.
E grazie a Lorenzo
Coveri. Grazie a voi, grazie a Paolo e grazie a tutti voi.
Grazie, professore, grazie a Paolo Prato.
Nostra via,
ia ia o,
quante bestie al crocevia,
ia ia o, in poche righe la poesia ti mette già l'allegoria, nel cammin di nostra via, ia ia o, c'è la lonza, onza, oh, oh, onza, c'è la lupa, 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 c'è il leone, one, oh, oh, oh.
canzone, la Divina Commedia, ia ia oh.
C'è una fiera ad est e due ad ovest, e il mio cammino avanzare non può.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.